Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
It's Edja Labib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not.
Occhiali super importanti, acqua naturalmente, il mio inseparabile coltellino svizzero con questa musichetta anche in sottofondo da siparietto comico, forse di una volta. In realtà la commissaria europea che state sentendo, Adija Labib, che ha praticamente pubblicato questo video sui social, sta spiegando qual è la sua borsa della resilienza, cioè un kit che il piano di sicurezza europeo, nell'ambito appunto di questo piano di difesa europea, sta praticamente indicando come essenziale per ogni paese. Ogni paese dell'Unione Europea dovrà valutare come formare, insomma, come indicare i propri cittadini a prepararsi questa borsa in caso di guerra, naturalmente questo è sottinteso soprattutto, ma anche di crisi climatiche e di catastrofi naturali. Diciamo che è un tema che ha creato una certa inquietudine, anche se in questo caso la commissaria europea l'ha presentato così in modo piuttosto spiritoso, autoironico, però è una cosa che pare piuttosto seria e della quale parleremo quindi con un esperto di difesa e sicurezza. Poi molti altri argomenti, tra cui non può mancare la politica italiana, che ogni giorno dà spunti nuovi e interessanti a seconda dei punti di vista. E quindi per i vostri commenti e le vostre riflessioni vi ricordo c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp che è 349-238-6666, messaggi scritti, non audio perché vanno persi, quindi messaggi scritti al 349-238-6666. Come sempre però prima degli approfondimenti vi sintetizzo la giornata. Torino, bus turistico precipita dal ponte in centro città e finisce nel Po, probabilmente a causa di una retromarcia sbagliata, è morto l'autista. La strage delle donne in Italia per mano maschile, l'ennesimo femminicidio a Spoleto dove un uomo ha ucciso la moglie ritrovata morta in casa dalle forze dell'ordine. Stati Uniti, la rivista americana The Atlantic pubblica le chat segrete di cui è stato reso partecipe per errore il suo direttore. Il governo statunitense aveva negato che contenessero piani di guerra. Intanto Trump ribadisce che vuole la Groenlandia e annuncia dazi sulle auto. La guerra russa contro l'Ucraina, domani nuovo incontro dei volenterosi a Parigi. Kiev dice non servono peacekeeper ma truppe pronte a combattere. E l'Italia, dopo un vertice oggi a Palazzo Chigi, dice che solo con l'ONU potrà esserci un intervento, niente forza nazionale in Ucraina. Il piano dell'Unione Europea in caso di guerra e di crisi climatiche è previsto che i cittadini preparino la borsa della resilienza con 10 cose per sopravvivere almeno 72 ore. Svolta nella ginnastica ritmica, fuori dopo 30 anni alla guida delle farfalle, Maccarani al centro del caso maltrattamenti. E partiamo quindi dalla notizia che è arrivata nel pomeriggio da Torino. Un bus turistico è caduto nel Po dal ponte Vittorio Emanuele I all'altezza di piazza Vittorio Veneto, dove il centro si collega con la collina. La causa probabilmente è una manovra di retromarcia sbagliata. È morto l'autista, che era stato recuperato vivo ma incosciente dai vigili del fuoco. Sul pullman, che si è parzialmente inabissato, non c'erano per fortuna passeggeri, sono rimaste leggermente ferite 3 passanti, ma tra poco ci collegheremo col nostro corrispondente proprio da Torino. E inevitabilmente ogni 2-3 giorni parliamo della strage senza fine delle donne in Italia uccise da mariti, compagni ed ex. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Spoleto, una donna è stata trovata morta in casa, uccisa dal marito.
A Spoleto una donna di 37 anni di origini palermitane è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A ucciderla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il marito, che subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita gettandosi dal ponte delle Torri prima di essere fermato. L'omicidio sarebbe avvenuto in un appartamento al quarto piano della Rocca dei Perugini nel centro spoletino. La coppia, originaria di altre regioni italiane, viveva a Spoleto da qualche tempo. Sul posto sono intervenuti la polizia polizia, il capo della squadra mobile e il pubblico ministero. L'uomo, milanese, classe 77, è stato condotto in commissariato per l'interrogatorio. Dai primi accertamenti sarebbe stato proprio lui a chiamare le autorità pronunciando parole drammatiche: ho fatto un macello, ho ammazzato tutti. Nell'appartamento, secondo gli investigatori, non ci sarebbero segni evidenti di colluttazione o tracce di sangue. La donna potrebbe essere stata strangolata. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Spoleto.
E questo è il bollettino della guerra di troppi uomini nei confronti delle donne in Italia. Passiamo alla guerra invece russa contro l'Ucraina.
L'Ucraina ha bisogno di un contributo serio dall'Europa, con truppe pronte a combattere e non di peacekeeper, dopo la fine dell'ostilità con la Russia. Lo afferma un alto collaboratore di Volodymyr Zelensky alla vigilia del vertice dei volenterosi, che si terrà domani a Parigi con la partecipazione di 31 delegazioni europee e della NATO. Già arrivato all'Eliseo il presidente ucraino, che stasera cenerà con Macron, il segretario generale della NATO Rutte avverte: non è momento né per gli USA né per l'Europa di fare da soli, e nulla può sostituire l'ombrello nucleare americano. Poi da Rutte un messaggio a Putin.
Our reaction will be devastating. This has to be very clear to Vladimir Putin.
Se qualcuno pensa di poterci attaccare senza conseguenze sbaglia, perché la risposta dell'alleanza sarebbe devastante, le parole di Rutte. Siamo soddisfatti del nostro dialogo in atto con gli USA, dichiara intanto il portavoce di Putin Peskov, ribadendo che l'accordo sul Mar Nero potrà essere attuato solo se soddisfatte alcune condizioni. Non revocheremo le sanzioni contro la Russia prima del suo ritiro incondizionato dall'Ucraina, la risposta di Bruxelles. La Russia non vuole la pace, come dimostrano gli oltre 100 droni lanciati nella notte contro di noi, tuona intanto Zelensky, il cui stato maggiore nega che Kiev abbia colpito impianti energetici russi, come dichiarato da Mosca. Il Cremlino intanto denuncia la morte di un'altra sua giornalista rimasta uccisa da una mina nella regione di Belgorod. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto negli Stati Uniti continua il braccio di ferro tra il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, e l'amministrazione Trump, dopo la pubblicazione della chat del Pentagono dove era stato invitato per errore. Poi c'è sempre la presente spada di Damocle dei dazi che oggi Trump ha annunciato sulle auto. Ne parleremo nel corso di questa puntata col nostro corrispondente dagli Stati Uniti. E guardano anche alla difesa, alle mosse finanziarie del Regno Unito.
The spring statement, Chancellor of the Exchequer, Rachel Reeves.
La cancelliera laborista Rachel Reeves letteralmente alla resa dei conti nel bilancio di primavera, che traccia la direzione di marcia per la ripresa della traballante economia britannica sullo sfondo del pericoloso contesto geopolitico.
The threat facing our continent was transformed when Putin invaded Ukraine.
L'invasione di Putin in Ucraina ha reso più incerte le economie globali, ha detto la ministra del Tesoro, che nella sua manovra include ulteriori investimenti per circa 2 miliardi e mezzo di euro in difesa e riarmo per droni e armamenti di ultima generazione, dopo il già annunciato incremento della spesa in difesa al 3% del PIL. Capofila nella coalizione per la pace in Ucraina, in casa il Regno Unito si trova ad affrontare previsione di dimezzamento della crescita del PIL dal 2 all'1%. Difficile bilanciare i conti. Reeves ha presentato una riforma del welfare con tagli da 5,7 miliardi nei sussidi, che dovrebbero togliere 1.800 euro l'anno dalle tasche di 3 milioni di famiglie nel 2030. Annunciata la spinta all'occupazione per giovani e disabili e al prepensionamento dei funzionari nell'amministrazione pubblica, che vedrà un taglio da 2 miliardi e mezzo. E il tutto in attesa delle decisioni su dazi e accordi commerciali di Donald Trump. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
Ecco, a proposito dei dazi, notizia di questi istanti, la borsa di New York, Wall Street, chiude in rosso dopo appunto che la Casa Bianca ha preannunciato oggi i dazi sulle auto. Il Dow Jones perde lo 0,31%, il Nasdaq cede il 2,04%, Standard & Poor's 500 lascia sul terreno 1,12%. Ora in Medio Oriente, a Gaza continuano le proteste contro Hamas. Chiedete la rimozione di Hamas da Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. L'unico modo per fermare la guerra, dice Israele.
L'esercito effettuerà presto operazioni con la massima forza in nuove aree di Gaza. Hamas sta mettendo in pericolo la vostra vita, facendovi perdere le vostre case e sempre più territorio. Queste le parole del ministro della difesa israeliano Israel Katz in un video rivolto ai residenti del territorio palestinese che per il secondo giorno consecutivo protestano contro il governo di Hamas. Fuori Hamas, stop alla guerra. Questi alcuni degli slogan scanditi durante una manifestazione. Hamas ha condannato le proteste definendo i manifestanti megafoni di Israele. Secondo il Ministero della Salute della Striscia di Gaza, oltre 800 persone sono state uccise nel territorio palestinese da quando Israele ha ripreso gli attacchi su larga scala il 18 marzo. Per l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, dalla fine del cessate il fuoco il 2 marzo, nessun aiuto umanitario è entrato nella striscia. Il bilancio complessivo delle vittime della guerra, sempre secondo Hamas, ha superato i 50.000 morti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E come vi dicevo all'inizio, abbiamo sentito appunto quel passaggio della commissaria europea, anche se in tono spiritoso, ma una cosa molto seria, che l'Unione Europea ha presentato un piano per preparare cittadini a emergenze naturali, tecnologiche e geopolitiche, e ha aggiunto che in caso di crisi ogni cittadino dovrebbe avere un kit di sopravvivenza per almeno 72 ore. E poi, come vi dicevo, ci faremo spiegare da un esperto. E la questione ucraina è al centro anche stata di un vertice di maggioranza oggi, che cerca di compattare le varie linee dei partiti di governo.
L'Italia non invierà truppe in Ucraina se non sotto l'egida dell'ONU. Il vertice di governo ricompatta la maggioranza su posizioni moderate. L'incontro ha permesso di ribadire che non è prevista alcuna partecipazione nazionale ad un'eventuale forza militare sul terreno, riferisce la nota di Palazzo Chigi in vista del vertice su pace e sicurezza in programma a Parigi. Affrontato il tema dell'attuazione del monitoraggio del cessate il fuoco, su cui si sta facendo spazio, un possibile ruolo delle Nazioni Unite che il governo italiano sostiene da tempo. Riaffermato l'impegno alla costruzione di garanzie di sicurezza solide e efficaci per l'Ucraina che trovino fondamento nel contesto euroatlantico. Ciò anche sulla base del modello previsto dall'articolo 5 del Trattato di Washington, ipotesi che sta riscontrando più interesse tra i partner internazionali. D'accordo anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, inviare militari in Ucraina è possibile solo con l'ONU. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Oggi è stata respinta alla Camera la mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti del ministro della giustizia Nordio, che ha detto nessun attacco fermerà la riforma della giustizia, andremo avanti fino in fondo. Resta invece la netta contrarietà dell'associazione magistrati, cui vertici hanno incontrato oggi il presidente Mattarella. In mattinata intanto appunto la Camera ha respinto questa mozione di sfiducia nei confronti di Nordio per il caso, vi ricordate, del generale libico Al-Masri, poi avremo modo di ricordarlo ulteriormente. E poi c'è l'inchiesta su Visibilità. Oggi è stata rinviata l'udienza preliminare per la ministra del turismo Santanchè, indagata per truffa aggravata ai danni dell'INPS, una decisione attesa dopo il cambio di uno dei suoi legali.
Slitta al 20 maggio l'udienza preliminare per Daniela Santanchè. Come previsto, la GUP di Milano Tiziana Gueli ha accolto l'istanza presentata dal nuovo legale della ministra, l'avvocato Salvatore Pino, che ha chiesto tempo per studiare il fascicolo, un rinvio al quale si era opposta la procura, preoccupata dal rischio prescrizione. Da parte nostra non c'è alcun intento dilatorio, assicura il nuovo difensore di Santanchè.
Ma secondo lei io mi sarei prestato una tattica dilatoria? Sono qui per difendere la ministra. Poi, se mi date il tempo di prepararmi, lo farò anche decorosamente.
Assieme al compagno e a un collaboratore del gruppo da lei fondato, Santanchè è accusata di aver ottenuto indebitamente la cassa integrazione Covid per alcuni dipendenti di Visibilia che in realtà erano in smart working. La decisione sull'eventuale rinvio a giudizio, al quale è legato il futuro politico della ministra, dovrebbe ora arrivare prima dell'estate. Nel frattempo l'INPS, che ha già ricevuto un primo risarcimento da 126.000 euro, conferma che uscirà dal procedimento ritirando la sua costituzione come parte civile. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Arrivano degli aggiornamenti sull'ennesimo femminicidio, quello di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata. È stato quindi, dopo un lungo interrogatorio, è stato fermato con l'accusa di aver ammazzato la moglie Laura Papadia di 36 anni, trovata senza vita nella casa di Spoleto in provincia di Perugia. Lui, l'assassino, il marito Nicola Gianluca Romita, 48 anni, che è stato condotto nel commissariato e poi appunto fermato dopo questo lungo interrogatorio. Alla luce dei gravi indizi emersi e della pericolosità dell'uomo, il procuratore ha disposto il fermo di indiziato di delitto. Romita è stato condotto nel carcere di Spoleto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Siamo alla una vicenda che riguarda il mondo dello sport. Il Consiglio della Federginnastica ha oggi deciso una svolta che chiude un trentennio di vittorie macchiato però nell'ultima stagione da inchieste e polemiche.
La fine di un'epoca, 30 anni fatti di medaglie olimpiche e mondiali, ma pure di un'accusa di maltrattamenti avanzata dal GIP di Monza in seguito alla denuncia di alcune ginnaste con l'imputazione coatta e un processo sportivo che era approdato a una semplice ammonizione, ora da rifare. Emanuela Maccarani, 58enne milanese, non è più la direttrice tecnica della Nazionale di Ginnastica Ritmica, che guidava dal 1996. Le farfalle, per intenderci, la squadra che sotto la sua guida è entrata nel Gotha Internazionale, giocandosi i podi più prestigiosi con le grandi scuole dell'est e non solo. A decidere la svolta è il neo presidente della Federginnastica, il 41enne Andrea Facci, che fino a giugno assumerà l'interim della conduzione tecnica. Poco più che quarantenne anche la nuova vicepresidente, quella Fabrizia Adottavio, che delle farfalle guidate da Maccarani è stata un simbolo, conquistando l'argento olimpico ad Atene 2004. Segno inequivocabile che la ginnastica italiana, ritmica ma anche artistica, che pure ha confermato CT Casella, vuole volti ma soprattutto metodi nuovi per continuare a vincere. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi c'è il tennis. In attesa del rientro di Jannik Sinner, l'Italia del tennis continua a fare sognare. In sostituzione del numero 1 ATP a guidare la brigata tricolore, Jasmine Paolini, la toscana conquista la qualificazione al torneo WTA 1000 di Miami, diventando la prima italiana a entrare tra le prime 4 al Miami Open. Ma dai campi superveloci della Florida arrivano segnali positivi anche dagli uomini. Matteo Berrettini vola ai quarti, mostrando uno stato di forma sempre migliore e pronto a rientrare tra i top player.
Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm alive.
Pubblicazione del suo settimo album Mayhem, Lady Gaga ha annunciato le tappe del suo tour mondiale che toccherà Città del Messico, Rio de Janeiro, Singapore e ancora tappe negli Stati Uniti in estate e Canada, per poi arrivare in autunno in Europa. In Italia Lady Gaga, che sentite insieme a Bruno Mars, sarà all'Unipol Forum di Milano con due date di The Mayhem Ball il 19 e 20 ottobre. Non pensavo di andare in tour quest'anno dopo i miei show a Singapore, ma l'incredibile risposta al nuovo album mi ha spinto ad andare avanti, ha spiegato sui social annunciando il tour mondiale organizzato in poche settimane. Ci accompagnano queste note verso la prima pausa pubblicitaria, poi tra poco subito insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Subito insieme, adesso, dopo la sintesi della giornata, come sempre, Roberto Giordano con voi per addentrarci in alcuni argomenti tra i più importanti di questa giornata. Non possiamo fare a meno di cominciare dalla politica italiana, ma poi ci sono molti altri temi. 349-238-6666 è il numero per i WhatsApp scritti, se volete commentare appunto i fatti del giorno, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, scusate, stavo cambiando fuso in certi momenti, un po' fusa, che alla quale potete aderire in qualsiasi momento senza indugio. Però direi allora di cominciare dal primo argomento. Ma prima ancora di soffermarci sulla politica italiana, ci colleghiamo con il nostro corrispondente da Torino, Marco Panzarella, che saluto. Ciao Marco.
Ciao, ciao.
Buonasera. Buonasera Marco. Per questa notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio di questo bus che è precipitato dal ponte in centro a Torino, è finito nel Po. All'inizio sembrava che l'autista fosse stato salvato dai vigili del fuoco, l'avevano comunque estratto, era incosciente, però poi è morto. E per fortuna la tragedia poteva essere anche peggiore, era vuoto questo pullman a parte l'autista, Marco.
Sì, era vuoto e soprattutto in quel momento c'era pochissima gente in un luogo che è Piazza Vittorio Veneto, il cuore della città, tra l'altro è l'imbocco dei Murazzi che solitamente nelle ore diciamo notturne sono frequentati da tantissimi giovani. Sì, l'unica vittima è l'autista che è quest'uomo di 63 anni, Nicola Di Carlo, c'è il nome, titolare insomma insieme al fratello dell'omonima compagnia di trasporti che ha sede in provincia di Campobasso. Appunto come dicevi tu, a bordo del bus non c'era nessuno, bisogna capire perché secondo alcune testimonianze pare che il pullman prima dell'incidente avesse accompagnato una scuola elementare di Milano in gita al Museo Egizio. Quando altri invece il pullman era diretto al Museo Egizio per prelevare gli studenti e riportarli appunto a Milano. Questo è da chiarire, ci sono delle versioni in questo momento contrastanti, sicuramente è una fatalità insomma che non ci fosse nessuno a bordo. Ancora dubbi anche sulla dinamica dell'incidente che tra l'altro è stata ripresa ovviamente dai telefoni di alcuni passanti, poi le videocamere di sorveglianza probabilmente chiariranno meglio la dinamica.
Si parlerebbe di una retromarcia forse sbagliata, di una manovra di retromarcia, Marco?
Sicuramente il pullman procedeva in retromarcia, resta da capire se era una retromarcia come dire voluta dall'autista oppure dice qualcuno, lo dice la polizia locale, appunto un po' anomale, quindi si pensa anche all'ipotesi malore, no? E quindi un malore che abbia colpito l'autista e che poi insomma è precipitato, c'è questa scena appunto abbastanza come dire ripresa appunto da molti cellulari, sta girando molto in rete. Ovviamente l'uomo pare fosse ancora vivo in realtà quando è precipitato il mezzo, alcuni canottieri di un circolo poco distante che si trova sul Po avrebbero cercato di rianimarlo, ma ovviamente dopo poco è deceduto.
Marco, l'ultima cosa, sono state leggermente ferite 3 passanti.
Passanti, ma veramente molto lievi, sono stati trasportati dal CTO, ma nulla di grave. Ripeto, lì è una zona veramente tanto frequentata della
città.
Sì,
un po' la movida torinese, no? Lì
è il cuore della movida torinese, sì.
Grazie a Marco Panzarella, direttamente da Torino, grazie molte, buon lavoro. Ciao Marco. Ora invece vi dicevo insomma dopo questo aggiornamento di cronaca soffermiamoci sulle varie questioni della politica italiana.
Presenti 334, votanti 334, astenuti 0, maggioranza 168, hanno votato sì 119, 9 hanno votato no 215, la Camera respinge.
E la Camera oggi che cosa ha respinto? Ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti del ministro della giustizia Nordio sul caso Al-Masri. Vi ricordate la vicenda del generale libico di diverso tempo fa che è accusato e inseguito dalla Corte Penale Internazionale per gravissimi reati contro i migranti, quindi violenze, stupri anche nei confronti di bambini, omicidi, era stato poi fermato in Italia, arrestato, ma poi pare che siccome il ministro della giustizia non aveva alla Corte d'Appello di Roma dato indicazioni su come comportarsi, era stato poi rilasciato e riportato in Libia con un volo di Stato. Di lì molte polemiche, abbiamo raccontato giorno per giorno, finché appunto c'è stata oggi il voto della mozione di sfiducia, che però come avete sentito è stata respinta, e anche come previsto visto i numeri che appunto ci sono alla Camera. L'unico partito delle opposizioni che non ha partecipato al voto è stato Azione di Calenda. Saluto l'esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, la nostra cara Barbara Fiammeri. Ciao Barbara.
Buonasera a tutti.
Diciamo che comunque il confronto, scontro sulla giustizia sia tra governo e opposizione, governo e magistratura continua e sempre caldissimo. Nordio praticamente ha detto che muovevano accuse da inquisizione l'opposizione. Sentiamo questo passaggio oggi alla Camera di Nordio.
Le censure si sono estese all'interno governo e alla Presidenza del Consiglio, accusati di malafede, falsità, incoerenza, slealtà verso la Camera, violazione del diritto internazionale e violazione del diritto di riservatezza. un cahier de doléance, come si vede, estremamente complesso, ricorda un po' i libelli dell'Inquisizione dei secoli scorsi, manca soltanto le accuse finali di simonia e bestemmia e siamo a posto.
E poi Nordio si è riferito per esempio al numero molto alto di suicidi nelle carceri, dice mi si attribuisce anche questo, io che cosa c'entro, come posso fermare questi suicidi? E poi ha detto questi attacchi arrivano perché le opposizioni vogliono fermare la riforma della giustizia.
Tutte queste cose cominciano a dare la sensazione che si tratti di un attacco programmato, duraturo, per evitare quella che secondo noi è la madre di tutte le riforme, quella sulla separazione delle carriere e l'inserimento del sorteggio nel Consiglio Superiore della Magistratura.
Oh, questo quindi dice che appunto gli attacchi sono per questo motivo, ma che il governo andrà avanti dritto sulla riforma della giustizia. Sentiamo però da parte delle opposizioni, per esempio la segretaria del Partito Democratico Schlein, che lo attacca su appunto la vicenda al-Masri.
La sua difesa d'ufficio di un torturatore libico rappresenta una delle pagine più vergognose a cui questo Parlamento è stato sottoposto e devo dire che quanto a pagine vergognose il governo di cui fa parte non si è mai risparmiato purtroppo, ma i fatti qui sono incontrovertibili e per quante omissioni, falsità o tentativi di sviare lei e il suo governo abbiate provato a mettere in campo in questi mesi, i fatti restano quelli e sono molto chiari.
E poi, sempre dall'opposizione, il leader dei Verdi Bonelli.
L'unica via sincera, dovuta, sarebbero quelle delle sue dimissioni, signor Ministro. Ecco perché il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra chiede le sue dimissioni, voterà convintamente e lo facciamo in nome delle persone che sono state vittime di quel boia, lo facciamo in nome di quei bambini che sono stati stuprati, lo facciamo in nome di chi oggi pensa che nel mondo deve essere difeso il diritto internazionale e la legalità internazionale rispetto a voi che la volete demolire.
Oh Barbara, se vuoi fare un veloce commento, abbiamo detto la sfiducia è stata respinta, così passiamo anche al vertice invece di oggi a Palazzo Chigi sulla questione sicurezza ucraina.
Diciamo che il copione era già scritto, che non ci sono state sorprese, che è andato tutto secondo quanto si poteva immaginare, un po' già era avvenuto in occasione, se ricordate, quando Nordio e in quel caso anche Piantedosi riferirono in Parlamento, no?
Sì.
Sulla vicenda al-Masri. Sono state riprodotte un po' le stesse parti, sia da parte del ministro, questa volta era solo Nordio, che da parte degli attacchi, delle accuse mosse dall'opposizione. Quindi niente di nuovo, scontato il voto, scontato tutto. Dopodiché restano tanti dubbi su questa vicenda.
Che non ovviamente è mai stata chiarita fino in fondo. Invece Giorgia Meloni ha chiesto di chiarire finalmente una posizione unitaria sulla politica estera. Oggi c'è stato questo vertice, ha convocato un vertice a Palazzo Chigi con i due vicepresidenti del Consiglio, Salvini e Tajani, col ministro della difesa Crosetto. Ha già chiesto in questi giorni di abbassare i toni, perché abbiamo raccontato sempre qui a Effetto Notte gli screzi, come vogliamo definirli, almeno apparenti, tra Tajani e Salvini, con diciamo posizioni molto differenti sulla questione della difesa europea, ma anche dei dazi, che per Salvini sono invece un'occasione, mentre Tajani insomma la pensa molto diversamente. E però abbiamo fatto sentire anche Tajani che parlava di partiti qua, che sembrava che si rivolgesse a Salvini e alla Lega, poi però ha smentito anche Salvini, dicendo che tra loro i rapporti sono ottimi. Sicuramente sono stati un po', diciamo, probabilmente rimessi in riga da Giorgia Meloni, che si trova sempre in questa situazione molto complicata da che si è insediato Trump, tra l'Unione Europea e per l'appunto la politica di Trump, sia verso l'Ucraina che sulla difesa che sui dazi. E oggi questo vertice dovrebbe essere servito a ricompattare la maggioranza, soprattutto in vista domani, Barbara, del vertice a Parigi dei cosiddetti volenterosi, cioè i vari paesi che dovrebbero mettere insieme delle forze di pace per l'Ucraina dopo un'eventuale tregua. che arriverà.
Io non sono molto fiduciosa sui risultati di questo vertice. La situazione è molto molto complicata, quindi diventa complicato a sua volta trovare delle soluzioni, soprattutto delle soluzioni che mettano d'accordo tutti. Stiamo parlando di un vertice dove partecipano una trentina di leader e comunque la posizione dell'Italia è chiara. Cioè, le truppe
in Ucraina soltanto in caso sotto l'egida dell'ONU, no?
Sì, sotto l'egida dell'ONU, che è un modo per dire non ci saranno mai, perché l'egida dell'ONU significa che la guerra è finita, c'è la tregua e in quel caso, col consenso della Russia, che ha, come sappiamo, potere di veto nel Consiglio di sicurezza, si possono mandare truppe, diciamo, di peacekeeping o comunque di operazioni per evitare, no, nuovi scontri tra i due belligeranti. Detto questo, il governo, a parte questa posizione, che appunto è una posizione molto rigida su questo aspetto, dice che quello che conta, ed è una posizione che invece ha anche non solo in Europa, ma sta ricevendo, come dire, delle aperture, delle disponibilità, anche se anche questa è molto complicata, cioè dice: applichiamo a Kiev l'articolo 5, senza che Kiev entri, cioè che l'Ucraina entri nella NATO, applichiamo l'articolo 5 del regolamento NATO,
cioè che quando un paese viene attaccato che fa parte della NATO, gli altri intervengono
come una deterrenza, no? Però anche qui, cioè, dipende da quello che fanno gli Stati, cioè dalla posizione degli Stati Uniti, perché il potere di deterrenza diventa significativo se ci sono anche gli Stati Uniti, come stiamo capendo ormai sempre più, mentre è molto meno incisivo senza gli Stati Uniti. Detto questo, è evidente che però l'Europa non è che può rimanere a guardare rispetto a quanto sta avvenendo, perché c'è un dato di fatto che è oggettivo ed è incontrovertibile. Gli Stati Uniti, l'amministrazione Trump, ha deciso che l'Europa si deve difendere da sola. Punto. Quindi al di là dell'Ucraina c'è un tema proprio di difesa, di garantire la sicurezza, che insomma non può essere spazzato via, come dire, a volte in modo semplicistico, perché dobbiamo comprare armi o perché dobbiamo fare certi tipi di investimenti quando le persone hanno bisogno di altro. Vero, tutto vero, però basta guardarsi intorno per capire quello che sta succedendo nel mondo, cioè che poi certe garanzie che noi diamo per scontate, anche da un punto di vista di sistema di welfare parlo, quindi di sistema di welfare, di diritti, il diritto alla salute, il diritto ad essere liberi, il diritto, cioè sono abbastanza messi in discussione e questo dovrebbe farci riflettere. Non si difende solo con le armi, ovviamente, però anche la possibilità, come dire, di tenere distanti o quantomeno di avere un potere di deterrenza verso chi punta magari a, come dire, ad attaccare in vari modi.
Diciamo che sullo sfondo neanche tanto c'è sempre la questione russa. Ma una cosa, Barbara, domani abbiamo detto Giorgia Meloni sarà appunto questo vertice di Parigi, vedremo che cosa emerge, però sabato andrà al congresso di Azione, che è il partito di Calenda. Molti sono detti sorpresi dal suo staff, hanno detto ma in realtà lei va dove la invitano, ma questo secondo qualche osservatore potrebbe essere un messaggio che lei manda a Salvini, perché sappiamo che Calenda è per il riarmo, Calenda è per il sostegno senza se all'Ucraina. Ha un significato di questo tipo o semplicemente così diplomazia politica?
Ma io lo chiamo distrazione, cioè lei, no, distrazione di massa, nel senso che mi sembra un'operazione più perché, cioè, Meloni comunque è una che sul palco ci sa stare ed è, come dire, sta nella sua comfort zone, no? Quando è sul palco. Ecco, quindi dopo giornate certamente complicate e non facili, anche all'interno della maggioranza, prendersi la scena nell'assise di un partito di opposizione comunque le dà è un corroborante per la Premier, che in questi giorni è rimasta piuttosto silenziosa, cioè vediamo che i suoi interventi sono
abbastanza tanto centellinati.
Sì, sono Barbara. Centellinati, anche oggi è stata la Festival dell'Agricoltura, sì, a Roma, sì. Però non
ha parlato,
non
di
dazi
anche lì,
sì,
così.
Sì, però
Barbara,
una battuta.
Per chiudere la questione della chat che non doveva essere resa nota, ma che per sbaglio, no, tra i vertici americani dell'intelligence, il ministro della difesa, il segretario di Stato, che poi è finita anche nelle mani praticamente del direttore della rivista The Atlantic, che oggi ha voluto pubblicare queste cose perché gli davano del bugiardo. E fra queste cose c'era anche, per esempio, il ministro della difesa e il segretario di Stato americano, che dicevano basta, ci fa schifo dover difendere l'Europa, doverla difendere lì nel Mar Rosso dai ribelli yemeniti Houthi, e soprattutto l'Europa è fatta di parassiti. Allora diciamo Faraone, in particolare di Italia Viva, e qui proprio un commento tuo breve, ha detto: Trump definisce gli europei parassiti, per proprietà transitiva anche gli italiani, e con essi i patrioti italiani Meloni e Salvini. Ti aspetti una difesa dei sovranisti, dei noantri, e invece no. Lapidaria.
È così, se si è sovranisti è inevitabile, cioè è inevitabile, se uno pensa soltanto a guardare il proprio orticello, e tra l'altro non sempre in modo produttivo, e difficilmente poi può andare incontro agli interessi di altri. Però la storia dimostra che la storia recente, in particolare quella dell'Europa. L'Europa ha avuto 80 anni di pace solo nel momento in cui ha deciso di deporre, come dire, no? Le armi, i contrasti, e unirsi, cioè rinunciare a qualcosa se si vuole, come dire, andare avanti ed evitare situazioni che possano diventare poi oggetto di un futuro bellicoso. Bisogna fare esattamente il contrario, cioè mettere da parte, certo, le proprie, soltanto le proprie esigenze, e guardare anche a quelle del nostro.
Ma la critica era ovviamente anche al fatto
vediamo
che
sui dazi come va a finire.
Vediamo, visto che Trump stasera li ha annunciati sulle auto. Ci fermiamo qui per il momento, grazie alla nostra Barbara Fiammeri, buon lavoro sulle 24 ore, un abbraccio, ciao Barbara. Barbara è sparita nel nulla, si è volatilizzata, e allora prendiamo l'occasione per questa pausa di riflessione, torno ratta come la folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberto Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo parlato ampiamente di politica italiana, che ci offre sempre nuovi spunti, a volte ritornano anche questi spunti. Un'ascoltatrice, Luciana, al 349-238-6666, dice: ma sai Roberta, si comportano veramente in maniera indegna accusando gli altri delle loro mancanze, sarà che a me hanno insegnato che per essere più grande degli altri devi salire in testa e non abbassarli. Si riferisce penso alla classe politica in generale, non fa nomi. Mentre ringrazio Francesco da Olbia, passiamo al prossimo tema.
It's Adjel Habib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not.
Gli occhiali super importanti, se vuoi vedere cosa sta accadendo oppure no. Ve l'ho fatta sentire anche all'inizio, perché è particolarmente gustosa sembra questa scenetta, questo video pubblicato dalla commissaria europea per la gestione delle crisi, Aja Labib, che presenta la sua borsa della resilienza, questo video che ha pubblicato sui social, e tira fuori una serie di oggetti uno dopo l'altro, appunto questi occhiali, perché ha spiegato tutti i cittadini siano pronti a resistere, a essere strategicamente autonomi per almeno 72 ore in caso di guerra. Insomma, la torcia, dice, altrimenti ho i fiammiferi, l'accendino e poi il caricabatteria del cellulare, documenti d'identità, l'acqua, il cibo, medicinali, naturalmente il mio coltellino svizzero. Quindi lo fa in modo piuttosto simpatico, spiritoso, anche molto autoironico, sebbene in realtà si riferisca a una notizia oggi che ha diffuso un po' di inquietudine, diciamo. Perché oggi la Commissione Europea ha presentato la strategia di preparazione e gestione delle crisi concentrandosi su misure civili, in particolare, che prevede 30 azioni chiave per affrontare le emergenze che vanno dal rischio di un conflitto, i timori dei paesi in particolare che confinano con la Russia, che sono molto elevati, alle catastrofi ambientali, dagli attacchi informatici alle pandemie. E in questo documento appunto si prevede anche, l'Unione Europea vuole che ogni Stato membro individui un kit di sopravvivenza o borsa di resilienza che possa far sopravvivere in modo autonomo 72 ore per tutti i cittadini per affrontare appunto possibili crisi, e questo è uno dei cardini delle strategie dell'Unione per la preparazione alle emergenze, come Bruxelles chiede ai paesi dell'Unione di cercare stoccaggi, di creare stoccaggi di forniture essenziali e una migliore collaborazione civile e militare. Ne voglio parlare con Carlo Biffani, esperto di sicurezza, intelligence e terrorismo. Buonasera Biffani, bentornato con Effetto Notte.
Buonasera Roberta, a lei e agli ascoltatori.
Allora Biffani, innanzitutto, prima di passare al kit di sopravvivenza, è un caso che questa cosa avvenga in questo momento, oppure, diciamo, come si userebbe il termine, un'escalation di preoccupazione, di tensione, la questione ucraina e soprattutto Trump che non intende più difendere l'Europa, e quindi non solo il piano di riarmo, che però bisognerà vedere verso giugno, insomma, che forma prenderà il possibile esercito europeo, anche qua se ne discute da tanto tempo, e adesso questa necessità appunto di essere preparati a qualsiasi evenienza catastrofica.
Ma io credo che intanto si potrebbe partire da un po' più lontano, intendo dire da un'esperienza che in termini di memoria, che è per tutti abbastanza corta, è lontana, ma è realmente poi accaduta qualche anno fa. L'esperienza del Covid, che ci ha insegnato che eravamo quanto mai impreparati rispetto alla capacità di gestire situazioni di emergenza così complesse. Questo sommato alle criticità che si verificano relativamente alla guerra in Ucraina e ad altri conflitti che si combattono nel mondo, certamente unitamente a quanto affermato da Trump, alla fragilità del sistema NATO così come è stato fino ad oggi e a come l'abbiamo vissuto e percepito, faccia sì che ci sia una rincorsa rispetto a quelle che potrebbero essere soluzioni che da un certo punto di vista sono condivisibili, da un altro fanno un po' sorridere, perché se si deve fuggire, altro che borsa tattica. Basti pensare ad una famiglia di tre persone, lei ha idea di quanta acqua si deve portare per potersi garantire un minimo di sopravvivenza, nonché la benzina che dovrebbe essere nella macchina sempre col pieno piuttosto che in una tanica? Cioè, ci sono tanti aspetti da considerare, che peraltro noi insegniamo nei corsi che facciamo a chi opera in territori non permissivi.
E a questo proposito, quindi lei mi dice che un po' sorride, perché bisognerebbe, dice, avere dei carichi e delle riserve che difficilmente basterebbero anche per tre persone per 72 ore, però lei dice appunto che è abituato, insomma, nel suo ruolo, con le sue competenze, anche per esempio a fare corsi di formazione in questo senso. Anche se questo video era piuttosto simpatico e sembrava ironico, che cosa prevederebbe effettivamente? Quali oggetti, che cosa bisognerebbe portarsi dietro? Quali riserve per 72 ore? Poi perché proprio 72 ore, tra l'altro?
Ma perché si immagina che in tre giorni uno possa essere riuscito ad allontanarsi dalla minaccia o ad arrivare quantomeno in un centro di soccorso piuttosto che in un ricovero. Questo dovrebbe o potrebbe essere il motivo per il quale si indicano i tre giorni, le 72 ore. Però detto questo, quello che noi abbiamo capito è fondamentale, ma non solo noi, ovviamente è noto sia fondamentale, è un aspetto che è quello delle comunicazioni. Io posso avere acqua, posso avere quello che voglio, ma se non comunico a chi di dovere, dove mi trovo, o se non riesco a farmi dire che cosa succede intorno a me, ad essere consapevole rispetto al territorio nel quale mi sposto, sono del gatto, giro a vuoto. Quindi l'aspetto che privilegiamo sempre quando facciamo attività, ripeto, di formazione per aziende che si muovono in aree di crisi, è quello di avere ridondanza dal punto di vista delle comunicazioni, che significa più telefoni, più schede, che significa modalità di ricarica degli apparati telefonici, che significa, laddove possibile, telefoni satellitari. Per noi che ci muoviamo in aree diverse da quella italiana sono un requisito standard, che significa avere la possibilità quindi di entrare in contatto con i centri di soccorso o con chi è in grado di suggerirci quale strategia attuare. Detto questo, tutto quello che può servire nell'immediato per coprirsi un po' di più. Quindi se vado via leggero perché devo scappare d'amblè e sono magari inadeguatamente vestito, qualcosa che mi possa scaldare, qualcosa che serva certamente a sfamarmi un minimo, ma le barrette energetiche vanno benissimo perché si vive lo stesso nelle 72 ore con qualche barretta energetica e con qualche mela, certamente dell'acqua, ma anche lì poi va razionata perché poi se si è abituati a bere come in una situazione, come dire, normale, è evidente che non basterebbero per 3 giorni 6 litri d'acqua, e già portare 6 litri d'acqua in uno zaino diventa complicato. I documenti, una torcia, esistono torce tattiche che si caricano a corrente e che rimangono cariche per giorni se uno non ne fa un uso smodato, e che sono certamente utili, ma ci sono anche ovviamente torce a batteria. E un coltello svizzero, sì, sono d'accordo, perché può essere utile per aprire scatolame piuttosto che per fare tutta una serie di operazioni, e banalmente una bussola, perché è importante sapere se si va a nord piuttosto che a sud,
e naturalmente saperla usare questa bussola, no? Perché
sì, ma guardi, era qualcosa che, insomma, al cui utilizzo eravamo tutti più o meno abituati fino a qualche anno fa. Oggi c'è la bussola nel telefonino, ma questo presuppone che il telefono funzioni. Peraltro, quando si parla di comunicazioni in una situazione di conflitto, le posso dire che il primo dilemma è se funzioni la rete GSM. Le dico anche di più: noi siamo andati in posti nei quali abbiamo scoperto poi, una volta arrivati lì, che esistevano soltanto 2 compagnie telefoniche, ma l'una non comunicava con l'altra. Intendo dire, se uno deve chiamare un abbonato TIM e ha una scheda Vodafone, non ci parla, per esempio, in certi paesi. Quindi questi sono tutti argomenti che nella teoria vanno benissimo, ma poi nella pratica cozzano con una serie di problemi che ci si trova ad affrontare sul terreno.
Quindi lei ci ha elencato una serie di cose che sarebbe necessario portarsi dietro, però ci crede poco, diciamo, che possa valere per ogni cittadino, ogni persona semplice, donna, uomo, ragazze, ragazzi, insomma, in un caso di effettiva catastrofe, che sia dovuta alla guerra oppure a catastrofi naturali, insomma, per chiudere.
Guardi, io sono d'accordo con lei e dico che benissimo venga l'idea della diffusione di una cultura orientata a questi temi, ma la costruzione di una cultura orientata a questi temi la si fa in qualche anno, in una generazione sostanzialmente, perché si tratta di instillare nelle persone già da bambini una serie di informazioni, di nozioni e di approccio a questi temi, che diventa complesso diffondere in maniera globale in una società complessa, appunto, come la nostra. Quindi va benissimo, ma deve essere costruito nel tempo.
Chiaramente. Grazie Carlo Biffani per questo bagno di realismo, come si direbbe, esperto di sicurezza, intelligence e terrorismo. Grazie molte e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
La viabilità poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E tante notizie arrivano sicuramente dagli Stati Uniti, lì ci collegheremo tra poco con il nostro corrispondente Marco Valsania, perché non solo vi avevo detto nella sintesi della giornata che Wall Street chiude in rosso per i dazi. Ah, c'è Marco. Marco. Eccoci insieme, Marco.
Pronto.
Eccoci. Pensavo,
scusate,
che avessi bisogno di tempo.
Pochissimo, sì. Esatto, pochissimo, perché siamo in attesa di Trump, che dovrebbe annunciare dazi sull'auto, non molto chiari ancora se siano più contenuti del temuto o comunque ancora innervosiscano i mercati. Nel frattempo polemiche, escalation delle polemiche sulla crisi di sicurezza nazionale legata alle rivelazioni della rivista The Atlantic sulla chat di Signal non sicura utilizzata per diffondere così informazioni, comunicazioni top secret sulle operazioni militari nello Yemen da parte del segretario della difesa Pete Hegseth e di altri alti funzionari dell'amministrazione. Numerosi democratici hanno chiesto la testa di Hegseth, le dimissioni per il rischio, per le violazioni di sicurezza nazionale compiute nell'utilizzare Signal. L'amministrazione e Trump difendono difendono gli esponenti del governo, i suoi collaboratori, ma le polemiche non finiranno presto con molti esponenti militari e ex militari che sottolineano come le violazioni siano state di sicurezza, le violazioni di informazioni per la diffusione di informazioni classificate siano state in realtà gravi.
E tra l'altro, appunto, danno del bugiardo a Goldberg, cioè al giornalista, al direttore di Atlantic, che poi, siccome continuavano a dire no, non è vero, non c'erano piani di guerra, le ha pubblicate alla fine queste chat, e abbiamo anche saputo che siamo dei parassiti noi europei, tra l'altro, secondo l'opinione, esatto, no? dei vertici americani.
Esatto, questo diciamo nella parte politica, appunto, l'Europa attaccata come parassita ancora una volta dal vicepresidente J.D. Vance. Quindi sì, direi che il clima resta molto molto teso. Purtroppo devo lasciarvi perché devo ascoltare Trump tra pochissimo.
Sì, poi facci sapere se prende la Groenlandia oppure no, perché ancora oggi Trump ha ribadito dobbiamo prendere, cioè, gli serve la Groenlandia, c'è poco da dire, no? Grazie.
Poco da scherzare. Sì, grazie a voi.
Ciao Marco Valsani, abbiamo preso proprio questo in momento molto molto delicato. Sappiamo che appunto la questione dei dazi ha creato un gran subbuglio internazionale, vi dicevo e ricordavo poco fa, lo dicevo appunto introducendo Marco Valsani, che Wall Street ha chiuso in rosso proprio per questo annuncio dei dazi, e quindi Trump, che dovrebbe essere sensibile anche alla borsa americana, si vede che al momento gli va bene così. Poi però chiedono praticamente, elemosinano le uova da noi Italia e anche dalla Danimarca, alla quale vorrebbero prendere la Groenlandia, insomma una roba per certi versi farebbe ridere se non anche piangere. E come vi dicevo appunto, Trump oggi ha detto dobbiamo prenderci la Groenlandia, ci serve, e quindi insomma, nonostante ci sia stata questa reazione stizzita delle autorità dell'isola e di Copenaghen, sotto la quale appunto autonomamente c'è la Groenlandia, perché c'è stata anche questa visita di vertice anche della moglie del vicepresidente Vance in Groenlandia nei giorni scorsi, senza essere stati invitati. Tra l'altro chiudo con quest'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti: Trump, secondo il New York Times, taglia 12 miliardi di sovvenzioni alla sanità. Già sta benissimo, la sanità americana taglia 12 miliardi di sovvenzioni. E va bene, gli altri aggiornamenti a tra poco.